Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro, e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Sia lodato Gesù Cristo. Innanzitutto, buona Pasqua. Chissà quante volte ce lo siamo già scambiati questo augurio. Facciamo in modo che davvero diventi però un augurio di vita, un augurio che ci sprona a vivere la Pasqua, non solo a essere cortesi, non perché è tradizione. Una Pasqua fondata su un avvenimento che la parola di Dio, parola di vita, ci comunica. Non solo ci informa, ma ci dà vita nuova se ascoltiamo e facciamo in modo che questa parola diventi presente dentro di noi. L'Evangelista Giovanni ci racconta, appunto, il primo giorno della settimana. Siamo quasi in una creazione nuova, un giorno nuovo, una settimana nuova. La storia ha girato una pagina. C'era appena stata la crocifissione, la deposizione. Aveva creato scompiglio, amarezza, tristezza. Aveva quasi spento la fede nei discepoli e negli apostoli. Eppure c'è Maria di Magdala, una peccatrice. Gli altri evangelisti raccontano di più donne che si recano al sepolcro. Giovanni ne prende una per tutti, la peccatrice che si reca al sepolcro di mattina e ci dice: certo, era mattina, era sorto un nuovo giorno, ma era ancora notte, era ancora buio. Quasi a dire: quel buio è simbolo ancora delle tenebre e della tristezza che alberga ancora nell'animo di questa discepola del Signore, Maria di Magdala. E giunge al sepolcro, non si sa bene perché va. Gli altri evangelisti ci dicono che andavano con unguenti per poter ungere, forse completare, la sepoltura del Signore che era stata fatta di fretta. Giovanni invece non ci dice perché, forse è solo l'angoscia di poter stare vicino a colui che tanto aveva amato. Questa donna si era sentita profondamente cambiata dall'amore di Dio. Cosa vede? Vede che la pietra del sepolcro era stata tolta, rotolata via. Un sepolcro aperto. Certo, è poco. Certo, materialmente può essere una cosa ambigua. Uno, se vuole essere oggettivo, dice: è un sepolcro aperto. Ebbene, e allora? Ma questo è qualcosa che sveglia in lei la ricerca. Non è ancora fede, non è ancora comprensione di quello che è avvenuto. Anche qui, attraverso i personaggi che agiscono in questo episodio del Vangelo, Giovanni ci dice la progressione della fede. Però corre, corre, chissà. e va a dire a Simon Pietro e all'altro discepolo, che tutti lo chiamano Giovanni, ma Giovanni non lo mette mai il nome di questo discepolo, perché vuole che ci identifichiamo noi in questo discepolo. Quello che Gesù ama, ciascuno di noi è amato profondamente. Noi siamo chiamati ad essere l'altro discepolo. E disse loro: hanno portato via il Signore, forse ancora angosciata, però certamente non è morto, non è più là, cadavere, non è più là. Hanno forse portato via il Signore, chissà dove l'hanno posto, non lo può ancora pensare come vivente, come risorto. Ecco Pietro e l'altro discepolo che fanno un passo in più. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Vogliono verificare, vedere, toccare quello che è successo. E corrono anche loro. Vedete come la Pasqua comincia a mettere in moto. Anche qui l'invito a non essere mangiati, rosicchiati dalla quotidianità. Non chiudersi su se stessi. Anche se hai una grande sofferenza, anche se hai un grande dolore, esci da te stesso, germina, abbi la forza di correre incontro al Signore che ti aspetta per darti la vita. Correvano insieme tutte e due, e anche qui Pietro e l'altro discepolo sono la figura della comunità, diversi. Uno sa correre più veloce dell'altro, uno entra prima dell'altro. Ma non ha importanza, perché tutte e due, entrando, vedono anche qui un segno, l'ultimo che Giovanni mette nel suo Vangelo. Le bende, che erano piegate, e il sudario da un'altra parte. Quasi a dire: attenzione, non è stato trafugato il Signore. È vero che è un segno piccolo, debole, equivocabile. Se uno vede delle bende non è detto che uno risorge, ma è anche vero che siamo chiamati e sono stati chiamati gli apostoli ad andare al di là, di saperlo interpretare con gli occhi della fede. Videro e credettero, anche perché gli era stata annunciata prima la parola del Signore. Era stata annunciata più volte: io risorgerò. E non avevano compreso che cosa significasse risorgere. Adesso cominciano a capirlo. Quante volte anche noi, pur dicendolo, pur sapendolo che Cristo è risorto, facciamo fatica a leggere questa realtà. Ma che cosa significa per la mia vita? Significa proprio questo. Mettiti in ricerca. E non guardando delle statue. Le statue anche qui hanno la funzione delle bende. Ti richiamano a un ricordo di una parola viva. Cristo lo devi incontrare dentro la tua vita, perché il Cristo risorto non è nell'aria come un'entità, come un fantasmino. Cristo risorto è amore ed è dentro di te, tutte le volte che trovi amore, tutte le volte che ami, tutte le volte che ti senti amato, quello è Cristo risorto. Allora è piena la terra, anche se i segni della negatività sembrano prevalere, come hanno prevalso, almeno avevano la pretesa di prevalere, i segni della crocifissione. Giovanni ci dice: ecco, è quello il Cristo glorioso, il Cristo che dà la vita per gli altri. Là, sulla croce, tutto si compie. Poi certamente noi lo distanziamo, Abbiamo celebrato in questo triduo pasquale Gesù che inventa un modo per ricordarci quello che è la sua realtà, istituisce l'Eucaristia e dice: prendete, questo è il mio cibo. Ma non è solo quel pezzo di pane che è cibo, sono pochi grammi di farina, forse neanche. Non è la materialità del pane che ci nutre, è la vita di Cristo. E mangiandolo mangiamo davvero Cristo. Cristo che si fa cibo, che diventa senso alla nostra vita, perché altrimenti cosa ci rimane? Se non poggiamo la nostra azione, le nostre scelte sul Cristo, che cosa rimane? Siamo dei derelitti, siamo dei senza speranza. Cristo è la nostra speranza, invece. È la speranza che anche se ti va male, possiedi la tua vita, donala. Anche se gli altri te la vogliono strappare, tu donala. E questo è il senso di Cristo. E Cristo ti vivificherà, non ti permetterà di fare esperienza della morte. Anche qui, quanta fatica facciamo a comprendere questa cosa qui. Quando siamo nella sofferenza, ci sembra che tutto attorno a noi sia morte. Ma Cristo ci dice e ci chiede di vedere, sperimentare e credere a questa cosa. Chi fa la volontà del Padre mio, chi ama, non farà esperienza della morte in eterno. Credi tu questo? Ma non perché dici sì, perché il tuo cervello dice sì, perché il catechista ti ha insegnato a dire sì quando eri piccolo. Perché ci credo, perché lo sperimento, lo voglio vivere e glielo chiedo al Signore. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, cioè che egli doveva risorgere dai morti, ma entrano nel sepolcro, non hanno paura, non hanno paura. E poi ci viene raccontato dagli Atti degli Apostoli un pezzo di storia dopo, Pietro ancora. Pietro che era convinto, incrostato ancora delle sue concezioni ebraiche, che per diventare cristiani bisognava diventare prima ebrei, farsi circoncidere, è molto rigido, è molto inquadrato nel suo modo di pensare. Eppure ha avuto il coraggio di convertirsi. Tutta la sua vita è stata una conversione. E il brano che abbiamo letto è la prova che lui accetta che il messaggio del Signore sia per tutti. È in casa di Cornelio il centurione, un pagano. Non gli era permesso di entrare in contatto con i pagani. Sarebbe rimasto impuro. Invece Pietro capisce, comprende. Fa un cammino di fede e si fida che Cristo, che ha conosciuto, che ha toccato, che ha sperimentato, che ha mangiato con lui, porta il suo messaggio a tutti. Attenzione quindi noi quando facciamo le discriminazioni, quello sì, quello no, io sì, l'altro no. Perché a me, perché non a lui? Siamo un po' pieni ancora di queste cose. Facciamo entrare la Pasqua dentro la nostra vita. E Pietro fa questo famoso discorso, prende la parola in casa di Cornelio e dice: voi sapete, anche qui non perché l'avete letto, noi quando usiamo i verbi li portiamo sempre allo stadio del cervello. No, Pietro è un ebreo e sa benissimo che il conoscere, il sapere, ha a che fare con la realtà concreta della vita. Voi sapete perché l'avete sperimentato, l'avete visto con gli occhi della fede. Sapete dire gli episodi in cui avete incontrato il Signore, ciò che è accaduto, non si tratta solo di ricordare un fatto storico. Garibaldi è andato in Sicilia, vabbè. Voi sapete, lo sapete perché è una verità dentro di voi. Ciò che è successo di questo Gesù che ha cominciato dalla Galilea dove c'erano i pagani, quelli che credevano poco e si è spostato. Grazie allo Spirito, e ha cominciato a portare questa buona notizia e a salvare coloro che erano sotto il potere del diavolo, cioè del peccato, della morte. Come ha risanato, ma non solo allora, oggi, perché Cristo è vivente, ti sta sanando. È una presenza davvero che dovrebbe farci scoppiare di gioia. E non preoccupatevi se non sapete dire Gesù agli altri o avete paura. L'importante è che la gioia di trovarlo dentro di voi è già la prima catechesi che potete fare agli altri, anche senza non nominarlo il nome di Gesù. Poi, se ci sarà la possibilità, anche. Ma non è nominando Gesù che convinciamo gli altri. E lo annuncia perché anche lui è stato testimone. Lui, come Pietro, ma poi gli altri apostoli, di tutte le cose che lui ha compiuto. Come sarebbe bello che anche noi, nella nostra vita quotidiana, potessimo dire: siamo testimoni davvero che abbiamo incontrato Gesù, non perché siamo perfetti, non perché abbiamo imparato a star lontani dal peccato, ma perché abbiamo deciso di far cadere le barriere e far entrare Cristo dentro la nostra vita. Essi lo hanno acceso, non l'avevano compreso, ma la morte non l'ha tenuto in pugno. Prima di uscire stavamo dicendo con una persona: il sepolcro è troppo piccolo per contenere l'amore di Dio. Un amore che avvolge non solo la terra, non solo tutti gli uomini, ma l'universo intero. A noi che abbiamo mangiato e bevuto, non solo quando era in vita terrena, ma anche dopo la sua risurrezione. E anche noi possiamo dire: abbiamo mangiato e mangiamo e beviamo insieme al Signore. E non vino e pane, ma corpo e sangue. Questa testimonianza, a lui tutti i profeti avevano dato testimonianza, e poi lascia un messaggio di speranza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati gratis, perché non c'è nessuna azione capace di pagare questo grande dono, che ti viene dato gratis per mezzo del suo nome. Perché lui è Cristo, perché lui è Dio. E allora la conclusione che Paolo fa è proprio quella che è più esplicita per noi. Fratelli, sta parlando a noi, perché la parola ha capacità di sfidare i tempi, le epoche storiche. E quindi ha parlato certamente ai Colossesi, Paolo, ma oggi questa parola risuona per te, per noi. Se siete risorti, e lo siamo, e lo siamo perché abbiamo ricevuto il battesimo nella morte di Cristo, che ci ha resi vivi. Se siete risorti con Cristo, cioè prendete coscienza che siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. È prioritario oggi. La celebrazione della Pasqua ci dice questo. E le cose di lassù non sono chissà quali spiriti, o quali angeli, o quali madonne, o quali santi. Queste possono aiutarci. Ma lassù c'è Dio. Cercate Dio, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non per squalificare quelle della terra, ma le cose della terra, per quanto belle, buone, sante, sono troppo piccole anche queste per attaccare completamente il cuore. Utilizziamole, ma per cercare le cose di lassù. Dio, nella sua benevolenza, ci ha dato tutto questo perché possiamo gioirne, ma non attaccarci. Possiamo usufruirne, goderne, ma per cercare le cose di lassù. Voi infatti siete morti, quindi attraverso il battesimo, nella morte nascosta con Dio. E anche qui c'è una promessa: quando Cristo sarà manifestato, quando lo potremo vedere, avremo degli occhi capaci di sostenere questa luce, questo sfolgorio che abbiamo tentato di riprodurre, ma come segno, attraverso l'illuminazione anche della Chiesa, del cielo pasquale, allora anche voi apparirete nella gloria, perché questo Dio ha abitato dentro di noi. Anzi, ci saremo trasformati in Lui e saremo Cristo anche noi. Pace e bene.